Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Voglio pregare. Oh Signore, sei un Dio santo, il nostro peccato è grave ai tuoi occhi, gravissimo, suscita la tua ira e non c'è scampo dalla tua ira, se non solamente nell'unico rifugio, e quello è Gesù Cristo stesso, colui che verrà per giudicare, colui che verrà con ira, è il rifugio per coloro che oggi si ravvedono, comprendendo la necessità. Quindi, Padre, grazie per questo rifugio e prego che più persone possano avvalersi mentre c'è tempo. Grazie che Gesù, nel brano che vogliamo vedere stasera in Matteo, ci insegna più di cos'è la vita in Cristo. Ci ha spiegato in capitolo 5 di Matteo come arrivare alla salvezza. E poi ci ha spiegato un po' del cammino di santità, di giustizia. E oggi comprendiamo un'altra parte di quello che ci insegna. Guidaci a comprendere quello che hai per noi, affinché possiamo avere come unico tesoro Dio, Cristo Gesù. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Stiamo continuando nel Sermone sul Monte, Matteo 5, 6 e 7. E siamo verso la fine di capitolo 6. Allora, ricordate capitolo 5, all'inizio Gesù ha spiegato come arrivare alla salvezza. Bisogna essere povero in spirito, capire la condizione. Io sono un disastro, sono perduto. Questo deve aggravarti, devi fare cordoglio, che ti butta a terra al punto che sei mansueto. E questo ti porta ad essere affamato e assetato di giustizia. E chi arriva a quel punto sarà saziato di giustizia. Allora, questo è il passo, i passi che Gesù ci insegna in 5, poi ci insegna quanto la legge fatta dagli uomini o interpretazioni fatte dagli uomini è diversa di quello che Dio veramente intende. Quando Dio parla di non uccidere, lui va molto oltre l'uccidere. Quando parli di non commettere adulterio, va molto oltre a quello. Quando parla di varie leggi, quello che intende lui è molto più severo, se posso dirlo così, di quello che l'uomo pensa. Abbiamo letto in capitolo 6, la prima parte, di non cercare di essere visto bene dagli uomini. Non vuol dire che è sbagliato essere visto bene, ma mai dobbiamo cercare in nessun modo di essere visto bene. Non dobbiamo cercare. Non deve essere minimamente una motivazione di quello che facciamo. E lui aveva, in 19 a 23 abbiamo letto, leggiamo quello adesso, non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola, la ruggine guastano, dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, al posto di quello, fatevi tesori in cielo. E poi 21, dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Lui ci comanda di non avere tesori sulla terra. E poi ci comanda di avere un tesoro in cielo. E vogliamo tenere in mente, perché quello è la base di quello che stiamo per leggere stasera, iniziando in versetto 24. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Importantissimo capire di cosa sta parlando. Prima parlava di non avere un tesoro in terra, adesso parla di un padrone, non puoi avere due padroni. Sta parlando della stessa cosa. Ho detto la settimana scorsa che tu puoi scegliere il tuo tesoro. ma una volta che hai scelto il tuo tesoro, tu sei schiavo di quel tesoro. Finché tu non abbandoni quello come tesoro, ne scegli un altro, tu sarai per tutta la vita schiavo a quel tesoro. Se divertimento è il tuo tesoro, tu sei schiavo di quello. E tu vivi in base a quello che ti dice questo tesoro per avere, ottenere più divertimento. Se beni materiali è il tuo tesoro, tu vivi per avere i beni materiali. Se approvazione degli uomini, vuoi essere visto bravo, in gamba. Tu sei schiavo perché quando hai la scelta, tu fai quello che ti porterà, secondo il tuo metro, ad essere visto meglio dagli altri. Tu sei schiavo al tuo tesoro. E se Gesù Cristo è il tuo tesoro, tu sei schiavo di Gesù Cristo. E Gesù dice in Matteo 11, prendete su di voi il mio cosa? Venite a me voi tutti che siete travagliati, affaticati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo. Giogo cos'è? Giogo è qualcosa che ti fa schiavo di chi dirige il giogo. Perché dice, il mio giogo è dolce e leggero. L'altro giogo è terribile e pesante. Non c'è libertà da avere un giogo sulle spalle. Ognuno ha un giogo, ma la domanda è quale? E Gesù ci spiega dove il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. Tu sarai schiavo a quello che tu scegli come tesoro. E poi non puoi servire a due padroni. Perché o odierai l'uno e amerai l'altro, oppure sarai fedele all'uno e disprezzerai l'altro. Non potete servire a Dio e Mammona. Cos'è questo Mammona? Mammona rappresenta ricchezze. Mammona è una parola che vuol dire ricchezze, ma non sta parlando di solo ricchezze, sta parlando di qualsiasi tesoro sulla terra. Approvazione degli uomini, divertimento, una vita facile, piaceri, ricchezze, sono tutti tesori sulla terra. E ognuno ha uno diverso. Però il fatto è che se tu hai un tesoro sulla terra, non puoi avere Dio come tesoro. Le due cose sono contrarie. Non puoi avere due. Infatti lui sta dicendo, nessuno può servire a due padroni. Nessuno può avere due tesori. Perché tirano in due direzioni. È come stare in una barca, arriva la barca di Gesù Cristo accanto e lui ti dice mettiti dentro con me e tu tieni la ringhiera della tua barca, metti un piede nella barca di Gesù e poi Gesù dice adesso mi allontano dalla tua barca. Allora tu hai una mano sulla ringhiera qui, una mano sulla ringhiera là, puoi restare così? Tu devi mollare uno dei due, devi, non puoi andare con tutti e due. E lui viene accanto nella salvezza e tu metti un piede là e lui dice vieni e tu devi proprio mollare, non puoi servire tutti e due. Questo è il punto di Gesù. Tante persone vorrebbero avere due padroni perché vorrebbero i benefici di Cristo, vorrebbero le benedizioni che si sono in Cristo, vorrebbero quella vita. Oh sì, ci tengono tanto, ma non vogliono mollare il vecchio padrone, vecchio tesoro. E Gesù sta dicendo, ti stai auto-ingannando, perché finché tieni la mano qui, non sei nella barca. Lascia, molla, mettiti dove c'è un vero tesoro. Perché si può tentare e comincerai ad odiare uno e amare l'altro. E se non molli quello del tesoro terreno, qualunque sia, comincerai ad odiare Cristo. Perché quello? Perché Cristo sarà un ostacolo a quello che è il tuo tesoro, dove c'è il tuo cuore. Oppure, vedendo Cristo, che vale infinitamente di più di qualunque tesoro terreno, comincerai ad odiare quello che per anni ti avevo ostacolato da avere Cristo. Ma non puoi stare in una posizione neutrale. E questo è il punto, lo dice, nessuno può servire a due padroni. Però capendo che il vero tesoro è in cielo, dove la ruggine non distrugge, il tignolo non guasta, i ladri non sfondano e rubano, lui va avanti. Allora, vogliamo leggere tutto il brano, dal 24 al 34. Nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate in ansia, in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vesterà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che beremo, o di che ci vesteremo, perché sono i pagani, i gentili, quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Vorrei un po' analizzare quello che Gesù sta dicendo. Lui inizia con 25, dicendo, non siate in ansietà. Non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di che vi vesterete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Allora, questo è un comandamento, non siate in ansietà per la vostra vita terrena. Voglio dire all'inizio il punto di Gesù qui. Lui sta dicendo, voi siete, se siete in Cristo, e se non siete, avete un'anima eterna comunque, voi siete celesti, voi siete creature eterne. Gli animali non sono eterni, le piante non sono eterne, voi non siete terrestri. Siete eterni, che vivete temporaneamente sulla terra. Quindi non vivete principalmente per le cose della terra. È solo temporaneo. Non siate in ansietà per la vostra vita terrena. Di cosa mangerete o berete, né per il corpo di cosa vi vestirete. La vita vale più delle cose terrene. Noi siamo stati creati tutti nell'immagine di Dio. Allora, il nostro peccato ci separa da Dio e ci separerà eternamente se non otteniamo il perdono. Dio ha messo l'uomo sulla terra per quale scopo? Per quale scopo? Perché l'uomo è sulla terra? Per glorificare Dio. Avendo dominio sulla terra, riconoscendo che tutto appartiene a Dio. L'uomo esiste sulla terra per glorificare Dio. L'unico scopo che vale la pena, perché è quello per cui siamo stati creati, per aiutarci a capire quanto è assurdo essere in ansietà per la vita pratica, materiale, Gesù ci comanda ad osservare, considerare gli uccelli. Di pensare a loro. Come creature valgono poco. Passeri, nella Bibbia, viene usato per un animale che ci sono così tanti che non sono visti come grandi valori. Come creature valgono molto, ma molto meno di noi. Non c'è paragone. Non seminano, non mietono, non hanno granai per raccogliere il loro cibo, eppure il nostro Padre Celeste nutre loro. E notate qui che Gesù chiama Dio Padre, ma in avanti vedremo che non chiama Dio Padre di tutti, fa una distinzione. Infatti in 32 lui dice: sono i pagani che cercano tutte queste cose, il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di queste cose. Cioè, chi sono questi pagani? La parola in greco ethnos vuol dire popoli. Nell'Antico Testamento voleva dire chi non era giudeo. Nel Nuovo Testamento vuol dire chi non è cristiano salvato veramente. Allora Gesù sta dicendo: Dio non è padre di loro, è padre vostro, perché voi avete fatto il percorso che vi ho spiegato in capitolo 5. E ora siete figli di Dio. E Dio è il vostro padre. Allora, se come Dio, non padre, se come Dio cura uccelli, e voi volete molto più degli uccelli, e voi siete figli, non è logico che curerà voi. Allora, perché siate in ansietà? Poi, lui proseguendo, spiega l'inutilità dell'ansietà. Guarda 27. E chi di voi, con la sua sollecitudine, ansietà, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? E potrebbe essere tradotto: potrebbe aggiungere alla sua vita un solo minuto. Cioè, chi potrebbe, con l'ansietà, sollecitudine, potrebbe cambiare le circostanze? Questo è importantissimo. Chi può, con la sollecitudine, portare un beneficio nella sua vita? Stando lì pensando, oh, come andrà, oh, non so come andrà, come facciamo? Chi può da quel pensiero trarre qualche beneficio? E Gesù sta dicendo: non potete cambiare nulla con l'ansietà. È tempo ed energia sprecata. Non serve a nulla di buono. E perciò un altro motivo per ubbidire al comandamento: non siate in ansietà per la vostra vita terrena. Prima, perché Dio ha cura di voi. Secondo, perché essere in ansietà non fa nulla di buono, non vi aiuta minimamente. E poi in versetto 28 a 30 Gesù fa un confronto fra i gigli, che durano poco e crescono da soli nei campi, e noi. Fa un confronto fra fiori naturali, selvatici, e noi che siamo preziosi a Dio. Gesù ci fa notare che i gigli sono più belli di qualunque vestito che l'uomo ha mai indossato. Il grande re Salomone, che era più glorioso di qualsiasi re sulla terra, non aveva vestiti eleganti e bellissimi quanto i gigli. Allora, leggo questi versetti. Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vesterà voi, o uomini di poca fede? Di nuovo, seguiamo la logica di Cristo. Lui dice: guardate quanto Dio cura e veste di bellezza questi fiori che durano un giorno e non valgono quasi niente agli occhi di Dio, e voi siete preziosi. Allora, è possibile che Dio non vesterà voi? È possibile che Dio non provvederà per voi ciò che vi serve? E la logica ci fa capire: no, impossibile. Allora, perché siate in ansietà? E Gesù conclude questo versetto 30 riprendendoci come uomini di poca fede in quei momenti in cui abbiamo ansietà, perché Lui vuole che abbiamo pace. In altre parole, ci sta mostrando che abbiamo ampio motivo di avere tale fede in Dio da non preoccuparci e di non essere in ansia mai per queste cose. Essere in ansia vuol dire dubitare il cuore di Dio e la potenza di Dio. Una famiglia normale, perché Dio può far sì che non abbiamo più noi capacità, ma una famiglia normale, dove hanno salute, hanno soldi, hanno tutto quello che serve. Cosa rispecchia? E i bambini mai hanno mancato nulla. Se un bambino, 4, 5, 6 anni, abbastanza a ragionare quel po', dovesse dire, oh, ma cosa avrò da mangiare stasera? Cosa avrò? Ti abbiamo mai fatto mancare? No, però non so cosa mangerò stasera. Allora, cosa sarebbe quello? Non sarebbe terribile? Se un bambino dovesse piangere, e la mamma dice, perché stai piangendo? Perché non so se mi farai la cena stasera. Ma non ti ho mai fatto saltare la cena. Ma non so se farai stasera. Come saresti come mamma? Ti farebbe stare bene? O ferita? Allora, quando mai Dio ha mancato di curare? E Gesù sta dicendo, oh uomini di poca fede, perché dubitate Dio? Perché dubitate il vostro Padre Celeste? Alla luce di tutto questo, Gesù presenta il dunque, un'esortazione a come vivere, facendoci pensare alla cura di Dio, perfetta per le cose minime, uccelli, piccoli, fiori del campo. Dice dunque, 31 a 34, non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo, o che beremo, o di che ci vestiremo, perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Alla luce di quello che Gesù ci ha detto prima, alla luce di quanto noi siamo preziosi a Dio, Gesù ci comanda a non essere in ansietà. Non siate dunque in ansietà. Poi Gesù ci dà un esempio di come si esprime, come un modo fra tanti, quell'ansietà. Quando noi diciamo, ma come faremo? Cosa mangiamo? Cosa beremo? Di cosa ci vestiremo? Allora, ricordate, l'ansietà non riguarda solamente cibo, vestiti e da bere. Riguarda le cose terrene. Noi potremmo dire, come pagheremo la riparazione della macchina? Come facciamo la spesa? Come paghiamo il mutuo questo mese? Cioè, non è solo mangiare e vestire. Riguardano le cose terrene che potrebbero farci preoccupare. No, se mio figlio viene bocciato, cosa farà per lavoro? Qualunque cosa che ci fa turbare terrena, sarebbe questa ansietà qui. E lui ci riprende, voglio fare una parentesi qua, Gesù non sta dicendo che uno non deve pensare a cosa fare per avere un lavoro, per avere da mangiare. Non è che io devo stare in casa dicendo, ma Dio mi manderà cibo. No, devo andare fuori e cercare cibo, devo cercare a lavorare, devo zappare, devo bussare le fabbriche per cercare un lavoro. Bisogna programmare. Bisogna mettere via nell'estate, per modo di dire, per avere durante l'inverno. Ma non è programmare, non è essere in ansietà. Essere in ansietà è quando non ho da provvedere per me, di dire, ma cosa faccio, cosa faccio? Cioè, se ho da fare, mi metto da fare fidandomi di Dio. E se capita che non c'è da fare, mi fido di Dio. Gesù sta parlando del cuore che ha fede o no in Dio. Per mostrare la gravità dell'ansietà, Gesù ci confronta con i pagani, qualche versione potrebbe dire i gentili, popoli. E come dicevo prima, è un termine che voleva dire coloro che non avevano fede in Dio. Quindi non erano figli di Dio, come nessuno era figli di Dio. Uno diventa figli di Dio. Questi non sono figli di Dio. E non, quindi Dio non è il loro padre. Quindi, se noi leggessimo il brano dicendolo così, dicendo coloro che non sono figli di Dio, non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che beremo, di cosa ci vestiremo, perché sono coloro che non sono figli di Dio quelli che cercano tutte queste cose. Le persone che non hanno Dio vivono cercando di pensare alle cose terrene, preoccupate. Passano per la testa come faremo, come faremo. E Gesù vuole farci capire, Dio è il vostro padre. E Dio cura i suoi figli. E quindi non ha senso essere in ansietà se tu sei un figlio di Dio. E se non sei un figlio di Dio? Non ha senso essere tranquillo. Lascia stare le cose terrene. Hai davanti a te il giudizio. Non importa come vanno le cose terrene, non importa niente, hai davanti a te il giudizio. Se non sei figlio di Dio, è assurdo essere tranquillo. Se sei figlio di Dio, è assurdo non essere tranquillo. Se tu sei figlio di Dio, vuol dire che tu sei prezioso per il Creatore, colui che gestisce tutto l'universo. Colui che gestisce i dettagli dell'universo. È capace a gestire la tua vita. Alla luce di questa cura perfetta, dicendoci, Dio vi cura. Cura gli uccelli, cura i fiori. Non è che curerà molto di più voi, e la risposta è certo. Allora, alla luce di questo, Gesù ci comanda a cercare per primo il regno e la giustizia di Dio. Lui dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Cosa vuol dire cercare prima il regno di Dio? Ma prima di tutto, cos'è il regno di Dio e la sua giustizia? Il regno di Dio è quella condizione in cui Dio è riconosciuto come grande re. Cioè, Dio è sovrano sulla terra, ma la maggioranza non lo riconoscono. Cercate quella situazione, quell'ambiente, cercate dove Dio sarà riconosciuto e glorificato. Quindi, prima di tutto, nella tua vita, cercate la giustizia di Dio. Cos'è la giustizia di Dio? La giustizia di Dio è di camminare in santità. Impegnatevi a vivere per la gloria di Dio. Una vita santa, desiderando di vedere ritornare Gesù Cristo. Questo vuol dire avere Cristo come passione nel tuo cuore. Questo non vuol dire cercare per primo nel tempo e poi secondo, oh, ho cercato il regno, adesso cerco le altre cose. Sta parlando del cuore, non del tempo. Cerca come passione del cuore, al punto che non sei in ansietà per le cose della terra. Questo è proprio un altro modo di dire quello che Gesù aveva detto nel versetto 19-20, non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. Cercate come passione, come tesoro, un tesoro in cielo. Perché quel tesoro non perderai. Ma come abbiamo visto nell'ultimo studio, se tu hai un tesoro sulla terra, qualunque cosa che sia materiale, rapporti, esperienze, piacere, perderai il tuo tesoro e non avrai il vero tesoro. Questo è il senso di cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E quando tu fai quello, allora sarà Dio a provvedere per te le cose che riguardano la vita terrena. Non in senso mistico, non in senso miracoloso, non è che tu stai lì e cibo arriva ogni mattina sul tavolo miracolosamente, ti provvederà un lavoro, ti provvederà chi ti aiuterà se non hai lavoro, ti provvederà in qualche modo dalla mano sua o tramite altri quello che ti serve. Sarà lui a pensare. In, mi pare, secondo Timoteo, Paolo dice, quale soldato va a fare la guerra a spese proprie? Uno che si arruola come soldato e la sua nazione lo manda in missione, deve lui pensare a organizzare tutto il cibo che servirà perché sarà in missione per 6 mesi? Deve portare con sé 6 mesi di cibo? Mai! Non succede così. Sul generale pensa tutto quello, anzi l'esercito comprende quasi molto più di logistico che di soldati, che devono curare i loro soldati, provvedono tutto, cura medica, munizioni, cibo, vestiti, quello che serve, ci pensano altri, non il soldato. E se tu cerchi per prima il regno di Dio, che è l'unico modo di vivere, è l'unico modo di avere Dio come padrone, e non un terreno, un tesoro terreno, Dio penserà ai tuoi bisogni e non avrai mai la necessità di essere in ansietà. Allora, domanda. Quale scelta di vita è più sicura? È più sicura per te di cercare di gestire la propria vita? Di provvedere per te stesso? Di pensare a come avere? Oppure è più sicura per te di affidarti al creatore dell'universo? Io non conosco intimamente tutti, conosco me stesso quanto si può conoscere se stesso, Dio mi conosce a fondo, ma io nella mia vita ho combinato tante volte. Tante volte ho fatto una cosa buona con una motivazione sbagliata. Tante volte ho fatto una cosa sbagliata con motivazione sbagliata. Tante volte cercavo di fare la cosa buona ma non capivo neanche quale era e alla fine capivo che quello che ho fatto era sbagliato e ha creato del danno. Ho combinato tante volte. E tu? Allora, voglio affidarmi e la mia vita e la mia eternità a quello che suona bene a me? Oppure voglio pensare al creatore di tutto che mantiene l'universo? La terra. Quanto ci vorrebbe per la terra di essere un disastro? Quanto ci vorrebbe geologicamente? Quanto ci vorrebbe biologicamente qualche piaga, qualche malattia, qualche sbilanciamento di tutto l'equilibrio incredibile che tiene? Quanto ci vorrebbe per il corpo umano di non funzionare più? Cioè, niente. Il fatto che il tutto va avanti è un miracolo, perché c'è un Dio che la tiene tutto insieme e lo fa andare avanti. Allora, Dio che gestisce l'universo, ogni atomo, ogni cellula, ogni stella, gestisce tutto perfettamente. Vuoi affidare la tua vita a te stesso o vuoi affidare la tua vita a Dio? E Gesù dice, fidati di Dio. Cosa è più saggio, affidarti a te stesso o a Dio? Gesù ci promette che quando noi abbiamo un cuore per il regno di Dio, Dio curerà la nostra vita terrena. Quando il nostro desiderio, cosa dice Colossesi 3:1? Se siete stati risuscitati in Cristo, che vuol dire visto che, cercate le cose di lassù, e poi dipende dalla traduzione, desiderati, aspirati, avete la mente alle cose di lassù, non alle cose sulla terra. Questo messaggio, questo comandamento viene ripetuto volta dopo volta, perché Gesù vuole il meglio per noi. E qual è il meglio? Non è qualcosa che appartiene alla terra. Il meglio è di già godere cielo adesso. Cos'è la cosa stupenda del cielo? Lo sai cos'è? La presenza di Dio stesso. E tu puoi godere Dio stesso adesso se Lui è il tuo tesoro, se tu cerchi per primo il suo regno e la sua giustizia. E poi tu diventi un soldato nel suo esercito. E lui pensa a curarti in questo cammino, mentre sei in missione. E non hai bisogno di preoccuparti. Tu non puoi servire un tesoro terreno e Dio. Puoi servire o l'uno o l'altro. E c'è solo uno che conviene. Gesù conclude questo insegnamento con il versetto 34, molto utile. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Alla luce di tutto, Gesù ci esorta a non essere in ansietà del domani. In altre parole, non dobbiamo preoccuparci di come faremo a provvedere per le cose terrene. Noi dobbiamo cercare Dio. Sarà Dio a provvedere i nostri bisogni. Il fatto che tu non vedi oggi come Dio provvederà domani non cambia che Dio provvederà domani se tu cerchi per primo il regno di Dio. Addirittura, se tu hai bisogno di vedere o sapere prima di poter avere pace, vuol dire che tu hai fede in te stesso. Ok, adesso ho capito come faremo e come andrà, adesso posso dormire. Allora, tu hai pace in quello che tu riesci a tenere in mano, che vuol dire che non hai fede in Dio. Ma se tu non hai nessuna idea come Dio provvederà, ma tu dici, ma è Dio, ma come farà? Ma dovresti essere preoccupato. No, ma Dio mi ha promesso di curarmi. Ma come ti curerà? Non lo so. Ma come puoi dire di avere pace se tu non sai minimamente? Ma io non so come farà, ma so chi farà. Sarà Dio. Non so come farà, ma so chi farà. Sarà Dio. Se tu hai fiducia, umanamente parlando, di un meccanico, e tu sai che lui sa risolvere i problemi, è un problema. E tu porti la macchina a lui, ok, ci penserò io. Se tu hai fede in lui, tu non dici, ma come? Cosa farai? Allora posso tornare a casa tranquillo. Se tu hai fede, tu dirai, benissimo, chiamami quando è pronta la macchina. Torni a casa, se sei sposata, la moglie dice, cos'era? Non ho capito, ma ha detto che lui sarà in grado di metterla a posto. E non ci pensi. Quello è fede in un uomo fallibile. Quanto di più possiamo affidarci totalmente ad un Dio infallibile? Infallibile. Cosa vuol dire basta a ciascun giorno il suo affanno? Quali brano parallele potremmo vedere a quello? Magari vi do un versetto 13. Quale libro e quale capitolo? Basta a ciascun giorno il suo affanno. Versetto 13. Capitolo 10. Quale libro? Cosa dice il primo Corinzi? Nessuna tentazione vi ha colti finora, se non umana. E ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, affinché la possiate sostenere. Dio è fedele, non permetterà che i suoi figli saranno tentati oltre le loro forze. Quindi ogni giorno avrà solamente l'affanno giusto. Giusto? Non succederà mai un giorno in cui ci sarà un affanno troppo pesante, perché tutto è controllato da Dio. Certamente il metro di Dio non è il nostro metro. Ci saranno volte in cui, al nostro parere, sarà troppo pesante. Però è successo così all'Apostolo Paolo. Lui era convinto che era troppo pesante. In quell'occasione, lui pensava che l'affanno fosse troppo pesante. E lui ha pregato ben 3 volte per Dio di togliere questo affanno troppo pesante. Era un giorno, non 24 ore, ma un periodo. Ma Cristo gli ha spiegato che era l'affanno giusto, perché sarebbe la potenza di Cristo che avrebbe dato a lui la forza di superare la prova. Vi leggo le parole di Paolo, 2 Corinzi 12, 7 a 10. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza della rivelazione, aveva ricevuto una rivelazione di proprio andare in cielo, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte al Signore che lo allontanasse da me. Paolo in quel momento credeva che fosse troppo pesante. Ma egli mi ha risposto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. E poi Paolo parla: perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Basta ad ogni giorno il suo affanno. Il Creatore, sovrano Signore dell'universo, non solo gestisce l'universo, gestisce quanti capelli hai sulla tua testa, gestisce quando un passero cade a terra e muore e non permette prima del tempo, gestisce ogni dettaglio nella tua vita e non permetterà che tu avrai un affanno sbagliato. Allora, che senso ha se hai Cristo come Signore e Salvatore e perciò Dio come Padre? Che senso ha essere in ansietà? Che senso ha passare tempo preoccupato, non organizzando, ma quando non c'è da organizzare, perché non hai idea come si risolverà questo problema, non hai tu niente da fare, hai fatto tutto e non c'è nient'altro da fare. Che senso ha passare 5 minuti, lasciamo stare 5 giorni, pensando con ansietà? È un'offesa a Dio. È come la mamma che dice: ti preparo la cena, ma come? Mostrami che tu hai cibo, mostrami che tu ti sei organizzata, allora posso credere che avrò da mangiare. Questa mamma sarebbe un cuore afflitto. Quanto di più è un'offesa a Dio, è una sottezza da noi e ci toglie la pace. Ci toglie la pace, anzi, torniamo al capo. Nessuno può servire a 2 padroni. Quando è che siamo in ansietà? Quando è che siamo in ansietà? Quando siamo aggrappati alle cose della terra. Ma quando il nostro cuore è veramente su Cristo. Siamo soldati, sappiamo che Lui, il nostro generale, provvederà. E se uno viene a sfidarci, ma tu puoi dirmi come? No. Ma Lui non è limitato. Ma tu vedi possibili soluzioni intorno? No, ma il mio Dio è il Dio del impossibile. Ed io, per grazia, sono prezioso a Lui. Lui cura gli uccelli ed io valgo molto più di loro. Lui cura i fiori e noi valiamo molto più di loro. Gesù vuole che noi abbiamo la gioia e la pace che arriva quando abbiamo gli occhi su Dio, sapendo che Lui ci sta curando. Qual è la situazione che tu hai davanti? Magari qualcosa di grande, magari qualcosa di piccolo che ti rode un po' alla volta. E qual è la situazione che tu hai che è più grande di Dio? Qual è la situazione che tu hai che è troppo difficile per Dio? Qual è la situazione che tu hai che va oltre le capacità di Dio risolvere? E la risposta è nessuna, giusto? Allora, dobbiamo avere ansietà? Dobbiamo minimamente essere ansiosi, preoccupati di come faremo quando non ci permette di vedere come opererà? Chi siamo per Dio? chi siamo per Dio. In Romani 8, voglio chiudere con Romani 8, un brano che credo che tutti sappiate. Ecco. Romani 8, 32. Inizio con 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, implica certamente lo è, se tu sei figlio di Dio, chi sarà contro di noi? Certamente, e quando la Bibbia dice certamente, è certamente colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Mi fermo lì. Se Dio, e visto questo se è un visto che, se Dio ha dato Gesù Cristo per poter salvare i peccatori, è possibile che non darà tutte le briciole di cose terrene che servono per farti arrivare davanti a lui? È possibile che non sarà disposto a pagare il prezzo per farti arrivare, avendoti comprato con il prezzo di Gesù stesso? È possibile che non far sì che arriverai sano e salvo nella sua presenza eternamente? E la risposta è no. Allora voglio che noi torniamo a casa, chi ha Cristo, dicendo: Signore, perdonami per quando sono pieno di ansietà. Perdonami, 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 e grazie, grazie, grazie che tu hai cura di me. Aumenta la mia fede, perché tu hai cura di me. Aumenta la mia fede. Tu mi curerai quando? Tutti i giorni, fino a quel giorno che vedrò Cristo. E se tu non hai Cristo, torna a casa e dici al Signore: sono perduto, sono perduto, perché non ho controllo sulla mia vita e sono perduto eternamente, e mi serve un vero tesoro che non perderò. E c'è solo uno, ed è Gesù Cristo. Prego che noi possiamo vedere di più la cura di Dio delle minime cose della sua creazione, per capire che la sua cura per figli preziosi è perfetta, ed è costante, ed è tenera, ed è pieno di amore, è onnipotente, e porterà a buon compimento tutto quello che Dio ha iniziato, la salvezza in noi. Vogliamo pregare, vogliamo ringraziare. Padre, vogliamo ringraziare te. Io vengo a te per mezzo di Gesù Cristo, perché non c'è altra via, ma non serve altra via. È l'unica via, ed è una via perfetta. Padre, grazie per Gesù Cristo. Grazie che Gesù ha lasciato la gloria per diventare uomo, per vivere al mio posto, per vivere senza peccare, in modo di poter subire quell'ira, quella punizione che io meritavo. Oh Padre, noi veniamo a te per mezzo di Gesù Cristo, perfetto sacerdote, mediatore, avvocato, Signore Salvatore. E noi abbiamo peccato, perché abbiamo avuto altri tesori, e forse anche oggi stesso c'è chi ha la mano aggrappato, se per modo di dire, alla ringhiera di qualcosa del mondo come tesoro. Ma non possiamo avere due tesori. E ti prego perciò che se c'è chi ha e si aggrappa a qualcosa della terra, una situazione, un rapporto, un'esperienza, cose materiali, lavoro, qualunque cosa, amicizie, che riconoscerà che è mortale e che si aggrapperà a Cristo Gesù. Oh sì, Padre, ti chiedo questo. Mostraci di più del tuo grande amore, della tua cura perfetta. Aumenta la nostra fede, affinché non ci servirà a vedere, basta sapere che sei tu che ci stai curando. Affinché possiamo godere la gioia e la pace di sapere che siamo curati perfettamente. Aiutaci a non essere in ansietà per il domani, perché basta ogni giorno il suo affanno. Grazie che tu sei così tanto in controllo, che questa è una verità. E Padre, per coloro che non ti conoscono o che possono comprendere che qualunque tesoro che hanno sarà perso eternamente e si troveranno loro stessi perduti, oggi è il giorno della salvezza. Oggi c'è tempo e ti prego che accoglieranno questo comandamento di ravvedersi e credere in Gesù Cristo. Tutto questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.